tutti, io vi ringrazio per questa opportunità, per questo scambio di idee e ho deciso di fare una presentazione articolata in tre parti. Sì, ok. Allora, consentitemi di fare una breve premessa su quello che è il ruolo infermieristico in terapia intensiva neonatale, proprio un breve flash. E poi abbiamo scelto una situazione assistenziale di un bambino che nasce con un problema respiratorio e vedremo questo caso clinico che ci fa da filo conduttore per i nostri ragionamenti. E poi consideriamo tre obiettivi assistenziali proprio per cercare di mettere a fuoco quella che può essere la peculiarità della nostra professione. Scusate, voce. Allora, il ruolo infermieristico in terapia intensiva neonatale è quello di provvedere a un'esperta e complessa care nei confronti dei bambini in condizioni critiche. L'infermiere di terapia intensiva collabora con l'intero team, e il team è multiprofessionale, composto da medici, composto da fisioterapisti, fisioterapisti respiratori, assistenti sociali, psicologi. Non so, poi in ogni realtà ci saranno altri professionisti chiamati a collaborare per un progetto comune. E comunque l'infermiere è quello che mette in campo la professionalità allo scopo di fare la differenza per i bambini ammalati e le loro famiglie. E poi con l'esempio vediamo questo fare la differenza se riusciamo a farla emergere. Ancora, vediamo che nel modello di pratica professionale è sicuramente molto importante la presa di decisioni a letto del bambino, che è considerato proprio l'aspetto cruciale per la care, perché è sempre il bambino che guida le nostre azioni. Banale come affermazione, ma è veramente l'input forte che ci guida in quello che facciamo. E poi c'è la condivisione dei valori di una care che è centrata sulla famiglia. Ovviamente professionalità e il management partecipativo nella vita di ogni giorno. Nel nostro agire quotidiano noi mettiamo in atto tutti quegli interventi per fare la differenza, come si diceva all'inizio. Abbiamo tre elementi fondamentali, ce n'è anche di più, però sicuramente siamo orientati a implementare la terapia infermieristica, cioè tutti quegli interventi che noi infermieri autonomamente mettiamo in campo per il processo di cura, nel nostro processo assistenziale. E multiprofessionalità, di nuovo, stresserò questo concetto e ovviamente offriamo anche collaborazione e supporto per quelle che sono le cure mediche. La situazione. Allora, la situazione nasce un bambino con problema respiratorio. Classica telefonata, urgenti in sala operatoria, nasce un bambino di 37 settimane. È una nascita a rischio perché insofferenza fetale e liquido amniotico tinto. Di corsa stanno portando la signora in sala operatoria. Ecco, noi infermieri rapidamente ci attiviamo per accogliere questo bambino che nasce a rischio. Uno provvederà alla gestione del trasporto, uno è in sala operatoria a allestire tutto il materiale che serve per l'assistenza e la rianimazione in sala parto. E un infermiere rimarrà in reparto per la gestione e la preparazione del posto letto. I primi due infermieri, che hanno anche allertato il neonatologo, costituiscono il team di assistenza alla nascita. Torna fuori il concetto di team multiprofessionale, in quanto chiaramente in una sala operatoria, anestesisti, nurse di anestesia, ostetrico, ostetrica e proprio nel momento della nascita, tutti questi professionisti sono ovviamente importanti, a tutti richiesta un'elevata competenza tecnica e una capacità, oh, scusatemi, una capacità di lavorare in equipe. Ad ogni parto deve essere presente personale in grado di avviare una rianimazione. Almeno una persona con queste caratteristiche deve essere responsabile esclusivamente dell'assistenza al neonato. Quando si prevede un parto ad alto rischio, deve essere presente più di una persona esperta e ogni team di rianimazione deve identificare un responsabile e tutti i membri devono ricoprire ruoli specificatamente definiti. Questo è nelle linee guida internazionali e ovviamente ci dà un'idea di questa multiprofessionalità e riprenderemo poi questo concetto per vedere analizzare proprio quella che è la specificità infermieristica. Allora, come adesso decliniamo in questa situazione che brevemente ho descritto, quello che è l'ambito di esclusività dell'infermiere, che è di decidere nell'ambito assistenziale chi fa e che cosa, come diceva Angelina prima. Cioè è l'infermiere esperto che in pratica decide di attribuire gli interventi in base alla complessità assistenziale e alle differenti competenze degli infermieri. Chi va e gestisce il trasporto? Chi è in sala operatoria? Chi prepara il posto letto? Sicuramente c'è una regia dietro a questo ed è infermieristica. E ovviamente l'esclusività sta anche nel gestire e supervisione del personale di supporto. Personale di supporto che chiaramente può essere chiamato a collaborare e a fare delle cose che spesso ci troviamo a fare noi sovraccaricandoci di attività anche improprie, come ben sappiamo. Le riflessioni che derivano da questa così idea di esclusività. Siamo promotori di quella che è la formazione sul campo, appunto nei confronti di colleghi neoassunti, di colleghi meno esperti, e siamo impegnati nel predisporre degli strumenti di integrazione organizzativa, perché sono utili ad esempio delle checklist, delle procedure, ovviamente delle linee guida per i professionisti. E le prestazioni che facciamo, come le documentiamo? Per quanto riguarda quella che è la mia esperienza professionale, diciamo che sul primo punto abbastanza bene, nel senso che chiaramente sappiamo decidere e sappiamo come dire, sfruttare un evento del genere per favorire la partecipazione di colleghi meno esperti ad approcciarsi, ad affrontare un caso del genere. Per gli altri due punti c'è molto da lavorare. Vedendo invece l'aspetto della specificità, sicuramente l'infermiere è molto competente nella gestione di tutto il processo assistenziale e quindi sa valutare quelle che sono le risorse da mettere in campo, comprende quello che è tutto il processo diagnostico-terapeutico che seguirà l'accoglimento di questo bambino e quindi probabilmente il professionista più competente per decidere quale posto letto assegnare. Molto spesso il medico viene semplicemente informato di dove noi decidiamo di mettere il bambino, perché chiaramente abbiamo ben chiaro tutto quello che sarà l'iter e i volumi di attività adesso conseguenti. Nell'assistenza in sala parto, come abbiamo detto prima nelle linee guida internazionali, ci sono indicazioni di ruoli ben definiti, però non è specificato a chi vengono attribuiti questi ruoli. Non sappiamo nel futuro se magari infermieri esperti potrebbero fare qualcosa di più, di diverso, rispetto a quello che è lo stato attuale. Adesso è il neonatologo che diciamo, ha la regia dell'intervento di rianimazione e l'infermiere è chiamato a collaborare. In altre realtà potrebbe essere il rianimatore, potrebbe essere il rianimatore con l'ostetrica. Sta a vedere qual è il professionista, il team più esperto per garantire il servizio migliore. Sicuramente un infermiere di neonatologia ha delle competenze senz'altro esperte e sa fare molto bene questa parte. La demandabilità abbiamo visto comporta sempre una supervisione ed un controllo dell'infermiere esperto. Come già accennato, possiamo decidere di demandare a un collega non esperto, ad esempio, la gestione e la preparazione posto letto, perché così gestisce le apparecchiature, predispone tutti i sistemi di monitoraggio, oppure possiamo decidere di mandarlo appunto in sala operatoria per assistere alla nascita di questo bambino. Al personale di supporto, tutte le pratiche sicuramente burocratico-amministrative, disinfezione di materiale, insomma adesso io non voglio stare a dilungarmi nei dettagli, volevo solo un attimo riflettere con voi appunto su tante cose che continuiamo a sobbarcarci e che possiamo demandare ad altro personale. Dopo questa prima parte, passiamo a vedere tre obiettivi assistenziali che abbiamo riservato per questo bambino. Nel frattempo sappiamo, è nato depresso, cianottico, si chiama Marco, ed è un bambino che ha avuto un Abgar 4-7-9, è stato intubato entro il primo minuto di vita, è stato aspirato meconio dalla trachea e ha bisogno di ventilazione a pressione positiva intermittente. Questo lo sappiamo grazie anche alla gestione delle informazioni che i nostri colleghi in sala operatoria chiaramente curano. Abbiamo queste informazioni, adesso non tiro altri dati anamnestici, comunque diciamo che i genitori sono sani, un'anamnesi familiare tranquilla. Gli obiettivi che abbiamo scelto e che chiaramente hanno, diciamo, un peso diverso a seconda delle varie fasi del processo assistenziale sono garantire l'ABC, ridurre lo stress e promuovere l'autoregolazione del neonato, promuovere e sviluppare le competenze dei genitori come caregiver del bambino. Nel caso di Marco, la condizione di elevata instabilità clinica, criticità vitale, si è protratta fino a 48 ore di vita e un'instabilità clinica terza o quarta giornata, dopodiché le sue condizioni sono state stabili dalla quinta giornata e in un'undicesima giornata è stato possibile dimetterlo. Allora, garantire l'ABC. Io qui non voglio soffermarmi perché do per scontato che un infermiere di terapia intensiva neonatale è competente a garantire questo. Mi preme sottolineare solo che l'aspetto più importante nel monitoraggio dei neonati con patologia respiratoria è la stretta e continua osservazione di segni e sintomi. Sicuramente l'infermiere esperto, competente, sa giocare d'anticipo su questo bambino perché ovviamente riesce a leggere, no? Da tutti quei segnali, da tutto quello che il bambino ci dice, quelli che sono i suoi bisogni. E riesce a impostare un piano assistenziale atto a soddisfare i suoi bisogni, ma anche a prevenire le eventuali complicanze, che nel caso della sindrome d'aspirazione di meconio sappiamo essere la polmonite, pneumotorace in un buon 15-33% dei casi e l'ipertensione polmonare. E c'è anche una correlazione positiva con esiti neurologici in piccola percentuale. Allora, gli interventi, vabbè, ovvi, raccolta interpretazione dei dati, la segnalazione di variazioni patologiche, mantenimento della perdita delle vie aeree, ma in questo siamo autonomi, nel senso... Oh, scusatemi, io mi sento, voi no, voi no. Mantenimento della perdita delle vie aeree, e, per esempio, importante ruolo infermieristico nelle cure posturali, e ridurre al minimo il dispendio di energia e di calorie e di ossigeno, ad esempio mantenere un ambiente termico, neutro, una temperatura adeguata è un'azione core dell'assistenza infermieristica neonatale. Poi ho messo puntini e puntini perché appunto non intendo approfondire nel dettaglio, però sicuramente possiamo fare la differenza, ad esempio pensando al modello di complessità assistenziale e pensando che in una fase di elevata instabilità clinica è tutto sommato il medico un po' il regista della situazione, sappiamo che la discrezionalità decisionale dell'infermiere è piuttosto bassa, però l'esperienza professionale insegna anche che l'infermiere esperto riesce a essere molto incisivo in quelle che sono le scelte mediche. È spesso interpellato per le decisioni di tipo medico. E, ad esempio Marco è stato estubato quando l'infermiere ha detto «Dottore, è pronto a farcela?» E a 60 ore di vita, infatti, è stato messo in CPAP nasofaringeo e ha mantenuto una buona funzionalità respiratoria. Questo ha comportato un notevole impegno assistenziale infermieristico in quanto appunto cure posturali, aspirazione e riduzione dello stress. Ecco, questo è un obiettivo importante perché pensare, creare e mantenere un ambiente che riduce lo stress e promuove l'autoregolazione del neonato diventa di per sé stesso una terapia. ed è un'importante funzione infermieristica ed è riportato in tutti i libri di nursing neonatologico. Chiaramente noi infermieri ci impegniamo ad attuare delle modifiche ambientali, nocivo dell'azione della luce, dei rumori, modifiche organizzative, sempre con la programmazione interdisciplinare, con una buona pianificazione assistenziale che prevede un programma di assistenza personalizzata al bambino e anche con modifiche di riorganizzazione di quello che è il team assistenziale. Qua non voglio entrare troppo nello specifico, però ad esempio un programma di assistenza personalizzata ed evolutiva ha dei concetti chiave tipo il clustering care, cioè raggruppare tutti gli interventi assistenziali in modo da lasciare dei periodi di riposo sonno al bambino. Minimal touch, molte volte sappiamo che è più terapeutico non fare qualcosa e quindi c'è una attenta selezione di quelle che sono le azioni e gli interventi da fare sul bambino. Cura posturale, vabbè, posizione prona per favorire la funzione respiratoria, l'handling, il modo con cui tocchiamo il bambino e come lo muoviamo nello spazio. E l'analgesia, il controllo del dolore, dare soluzione glucosata al bambino prima di un intervento invasivo, si sa che ha un effetto sedativo sul dolore, ma non è solo questo, siamo noi infermieri che sensibilizziamo spesso i medici per richiedere un intervento farmacologico per il controllo del dolore. Poi c'è la promozione delle interazioni neonato-genitori e qui ce la giochiamo da protagonisti perché chiaramente siamo i professionisti costantemente al letto del bambino. Offerta di facilitazioni, ad esempio favorire la suzione non nutritiva mentre si alimenta il bambino col sondino. E coinvolgimento dei genitori nella care del bambino. Questo fa parte del programma di assistenza personalizzata, ma è talmente importante che l'ho messo come obiettivo a sé. E questa frase è la frase di una mamma che esprime molto bene ciò di cui ha bisogno. Dice, bisognerebbe che fossimo presi in considerazione come quelle che possono fare qualcosa di importante per il proprio figlio, ma nello stesso tempo ci dobbiamo aiutare fra di noi, cioè i genitori, e ci devono aiutare loro, inteso medici, infermieri, perché il peso è proprio tanto grande. Far sentire bene accolti i genitori migliora il rapporto con noi operatori e rafforza il senso di fiducia nelle loro competenze. Punti chiave nella relazione con i genitori sono la comunicazione autentica, la chiarezza ed il rispetto reciproco dei ruoli e il coinvolgimento precoce nel prendersi cura del bambino. Per la mamma di Marco, ad esempio, fin da quando lui era in terapia intensiva è stato importante parlargli, toccarlo, offrire contenimento con le mani, spremere il latte per poter provvedere alla sua alimentazione. E man mano che passavano i giorni ho imparato a riconoscere sempre di più il bambino, i suoi comportamenti, a riappropriarsi del figlio. E fino a quando lui stava bene, stava meglio, e la mamma ha deciso di fermarsi con lui costantemente accanto al bambino a prendersene cura. Adesso, per riassumere, riportiamo velocemente i contenuti di questi obiettivi nelle nostre tre parole: esclusività, specificità e demandabilità. Allora, torna l'esclusività della pianificazione assistenziale e della formazione e della supervisione delle altre persone che si prendono cura del bambino e che rientrano nel programma di assistenza al bambino. L'erogazione di prestazioni assistenziali di qualità, nel momento in cui l'infermiera so che l'assistenza personalizzata è quella che consente di ottenere risultati migliori in termini di outcome e di riduzione di giornate di ricovero, è chiaro che sono orientata ad attivare tutte le risorse disponibili per riuscire a programmare e a garantire un'assistenza personalizzata. E i contenuti del piano assistenziale sono stabiliti da noi infermieri, e quindi appunto attenzione agli obiettivi che ci poniamo per l'assistenza che vogliamo garantire. Condivisione degli obiettivi del gruppo multiprofessionale Volutamente abbiamo focalizzato l'attenzione sull'ambiente terapeutico, su obiettivi relazionali, educativi, abilitativi, e qui c'è un ambito enorme di sviluppo e di valore aggiunto che può essere dato dalla professione infermieristica. Certo che stiamo già facendo tutto questo, non lo stiamo documentando o comunque non adeguatamente, e quindi sarebbe importante avere proprio degli strumenti per la valutazione e per la documentazione di questo tipo di servizio che già garantiamo e che comunque con strumenti di integrazione e con maggiore oggettività potrebbero sicuramente essere implementati e migliorati. La specificità, abbiamo visto che garantire l'ABC è garantito da medici e da infermieri. Qual è il valore aggiunto che possiamo dare noi? L'infermiere esperto si confronta col medico ed è questa a garanzia di una appropriatezza degli interventi, perché spesso confrontandoci col medico riusciamo appunto a riuscire a non fare per esempio delle prestazioni invasive, a posticipare determinati interventi, perché ad esempio, non so, il bambino sta dormendo e la visita medica o quant'altro può essere posticipato magari ad altri momenti. Chiameremo il medico nel momento in cui il bambino è disponibile. E sicuramente abbiamo un ruolo chiave come infermieri nella fase di instabilità clinica, perché il fatto di garantire l'ABC, di valutare tutti i bisogni del bambino e dei genitori, prendersene cura, chiedere l'intervento medico qualora necessario ed utile, è ovvio che viene fatto tutto insieme e non è semplice riuscire a coniugare tutto, e quindi qui siamo veramente importanti, abbiamo un ruolo chiave ed è specifico della nostra professione. Gli infermieri sono in una posizione unica ed efficace per influenzare la vita dei bambini e delle loro famiglie. Affermazione vera, sempre per la peculiarità della professione, il fatto che siamo costantemente accanto ai nostri assistiti. E abbiamo un ruolo forte in quello che è anche l'intervento relazionale educativo. E molto spesso non dimentichiamo che non ci vuole molto tempo in più rispetto a quello che abbiamo. Noi siamo educatori col nostro modo di essere, di approcciarci al bambino. I genitori comprendono e fanno come facciamo noi molto spesso. La demandabilità, sempre con supervisione e controllo dell'infermiere esperto, torniamo di nuovo a colleghi meno esperti, certamente sulla base delle competenze acquisite, e anche per loro possiamo essere modelli di ruolo ovviamente. I genitori, perché appunto la mamma di Marco ha lavorato con noi, ha imparato, ha acquisito sicurezza, competenza e quindi a un certo punto è autonoma nel prendersi cura del bambino. E questo può voler dire anche appunto riduzione di giornate di ricovero a fronte di un grosso impegno iniziale di investimento per la relazione e per l'educazione ai genitori. Poi possiamo demandare anche al personale di supporto le cose che demandiamo ai genitori, certo, perché no, con un adeguato intervento formativo e col riconoscimento delle competenze di questi operatori, certamente possiamo demandare per esempio l'igiene o anche l'alimentazione, si può ragionare su questo. Demandabilità ed anche richiesta di aiuto ad altri professionisti, ad esempio i fisioterapisti che abbiamo in reparto possono sicuramente in fase di stabilità clinica, ad esempio, curarsi del bagnetto del bambino o comunque delle cure posturali o quant'altro. Una riflessione, ma qui mi ripeto un po' con altri relatori precedenti, ma a me premeva molto sottolineare questa cosa, che talvolta discutibili estensioni di ruolo o comunque l'esecuzione di prestazioni che sono anche mediche ci privano di spazio mentale e di tempo per dedicarci a funzioni più specifiche, se non esclusive, della nostra professione. E quindi sta a noi la scelta di dove concentrare maggiormente le nostre energie di impegno. Dobbiamo orientarci verso performance di pratiche prima considerate mediche o affinare e innovare entro il nursing? Ma io credo di essere stata abbastanza esplicita e tutti noi oggi lo siamo stati. E è necessario avere una visione per l'esercizio della nostra professione, con realistiche aspettative di ruolo, l'accettazione di tutte le responsabilità che ne derivano, che sono implicite, il riconoscimento delle limitazioni, perché sappiamo che lavoriamo in contesti difficili e che non ci agevolano. E anche la risoluzione delle aree grigie sulle competenze. Ci stiamo impegnando a fare tutto questo. Buon lavoro a tutti e vi ringrazio.